Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi tema medico alla consulenza. Vogliamo parlare di mal di testa e di emicrania. Diciamo che soprattutto il mal di testa è uno di quei disturbi molto comuni in linea di massima, può colpire persone di qualsiasi età, anche i bambini, quindi se si pensa a questo sicuramente anche la maggior parte di voi avrà avuto probabilmente prima o poi un mal di testa, quindi conoscete i sintomi. Si sente questo dolore che preme, tira, trafigge, punge, pulsa nella testa. Forse non lo sapete, ma i mal di testa non sono tutti uguali, se ne conoscono più di 200 tipi e possono avere cause scatenanti anche molto diverse tra loro. Di questo vogliamo parlare oggi, per cui abbiamo invitato la dottoressa Monica Raimondi, che è specialista in neurologia. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Io dicevo, probabilmente tutti avranno già avuto un episodio almeno nell'arco della loro vita. Si tratta decisamente di un disturbo molto 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 comune.
Infatti dire mal di testa o dire come mal di pancia, ecco, è un sintomo che può essere causato da tantissime situazioni e penso che ci siano poche persone che non abbiano mai sperimentato il mal di testa nella loro vita. Può essere dovuto alla stanchezza, alla carenza di sonno, magari a certi alimenti, alla febbre, ecco, alle situazioni di stress. Quindi il mal di testa occasionale è uno dei sintomi più frequenti, penso in assoluto, ecco.
Certo, perché come stava dicendo, nella vita quotidiana siamo talmente sollecitati che basta davvero niente, per cui la nostra sensibilità ci provoca poi questo disturbo. Un'altra cosa invece è quando il mal di testa è ricorrente. Ci sono le persone fortunate appunto che dicono io ho mal di testa due volte all'anno, però c'è anche chi davvero, anche se non è nulla di particolare, però ne soffre con una certa regolarità.
Ecco, chiaramente i pochi fortunati non ne sono tra quelli, perché anche io soffro di emicrania, quindi sono anche in veste di paziente oggi. E, tra le donne, circa 40% di donne nell'arco della loro vita sperimenteranno un mal di testa ricorrente compatibile con l'emicrania, che è sicuramente la forma più frequente in assoluto. Gli uomini uno su quattro, uno su cinque, ecco, quindi gli uomini sono di solito un po' più fortunati, ecco, quindi poi chiaramente il mal di testa emicranico cambia nell'arco della vita, può essere più intenso in alcune fasi, poi può magari avere delle fasi di miglioramento e remissione, poi può di nuovo accentuarsi, ecco. Il mal di testa emicranico dipende molto da come viviamo, da cosa facciamo, da cosa mangiamo, ecco, eccetera.
Beh, dicendo che le donne quindi sono generalmente più colpite, sorge immediatamente la domanda: ma quindi c'è una correlazione con magari anche diciamo gli ormoni?
Sì, per quanto riguarda l'emicrania, che è la forma di mal di testa cosiddetto primario, vuol dire ricorrente, non dovuto ad una patologia strutturale, ecco, del sistema nervoso, e il fattore ormonale è importante, ecco, quindi abbiamo sia delle fluttuazioni del mal di testa legate dell'intensità e di frequenza delle crisi legate proprio al ciclo mestruale, che magari esacerbazioni nella fase di perimenopausa, con poi tendenza al miglioramento dopo la menopausa. Però chiaramente non è l'unico fattore che scatena il mal di testa, ce ne sono molti. Di solito c'è una predisposizione un po' personale, che può essere spesso familiare o genetica. Non è una genetica che dal nonno per forza il figlio, eccetera, i nipoti avranno tutti mal di testa, ma in famiglia molto spesso vediamo anche altre persone che ne soffrono, ecco, di questo tipo. Quindi c'è una predisposizione e poi ci sono cosiddetti fattori scatenanti, che possono essere tantissimi. Alcuni sono comuni tra una persona e l'altra, ad esempio la carenza di sonno, situazioni di stress, disidratazione, alcol, alcuni tipi di alimenti sono comuni per tutti gli emicranici. E poi ci sono magari alimenti un po' più particolari, allora lì di solito quello che chiediamo al paziente è fare il diario, quindi nell'arco di qualche settimana o qualche mese, per identificare questi fattori ed eliminarli anche senza dover ricorrere ad un farmaco, ecco, da subito.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così come sempre poi il pubblico da casa può approfittare della presenza della dottoressa per porre qualsiasi domanda, oppure chi vuole può anche raccontarci magari qualche cosa di legato alla propria esperienza. Allora, se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Se invece avete qualcosa di più lungo da chiedere o da raccontare, potete sempre chiamarci, il numero è lo 0848 03 0808. Allora, nell'immaginario comune si dice spessissimo sì, però questi episodi di mal di testa, di emicrania, i miei sono molto legati per esempio al tempo. Io sono meteopatico, quindi quando ci sono i cambiamenti di stagione, di tempo, di clima, di temperatura, quando c'è il vento, insomma, si danno mille associazioni. C'è una correlazione?
Ma io ne sono testimone, anche se devo dire la letteratura scientifica è abbastanza scarsa in merito, ma effettivamente abbiamo delle fluttuazioni, soprattutto i cambi di stagione sono un po' più critici per il paziente emicranico, quindi primavera, l'autunno, poi quando il clima è stabile di solito l'emicrania tende un po' a migliorare, sia in autunno, sia in inverno che in estate. E poi appunto il vento, i cambi di pressione atmosferica, ci sono molte evidenze più da pazienti che evidenze scientifiche, ma effettivamente questo fattore c'è, ecco.
Ci sono comunque altri fattori. Adesso parliamo del mal di testa semplice, non chi soffre di emicrania. Perché può insorgere? Ci sono tantissime motivazioni, no? Possiamo essere stanchi, possiamo essere disidratati, possiamo aver mangiato male, l'elenco è lungo.
Ma sì, la via comunque comune, diciamo, della propagazione del dolore alla testa, di solito, prima chiacchierando abbiamo detto che effettivamente il cervello di per sé è un organo che percepisce il dolore, che però non ha la funzione di dolore, perché è indolore. Ci sono anche degli interventi che si fanno con l'anestesia del cranio e il cervello comunque non sente il dolore, però quello che raccoglie un po' tutti i segnali, e di solito appunto il mal di testa può nascere, non dimentichiamoci che non c'è solo il cervello, ci sono gli occhi, i segni paranasali, c'è l'orecchio, ci sono i denti, c'è la muscolatura cervicale, c'è la muscolatura occipitale. Tutti questi organi possono diciamo indurre un mal di testa occasionale, ecco, in varie circostanze, la infezione per esempio, la febbre eccetera. Quindi la via poi è quella di attivazione delle terminazioni sulle meningi, che sono i fogliettini che ricoprono il nostro cervello molto spesso, e poi la trasmissione attraverso il nervo trigemino, che comunque è quello che trasmette il segnale del dolore e che usiamo anche un po' per bloccare alcuni tipi di dolore, per esempio nell'emicrania, e poi il dolore viene percepito, ecco. Quindi la via comune, diciamo, è la stessa per tutti i tipi di mal di testa. In realtà poi le cause possono essere molto diverse. Nel paziente con l'emicrania invece questo sistema di sensibilità delle terminazioni del nervo trigemino, dei piccoli vasi a livello del cranio, delle meningi, è molto più sensibile a degli stimoli che sono un po' simili a quelli che abbiamo detto prima, che possono poi scatenare i mal di testa emicranici veri e propri, che sono ricorrenti poi anche al di fuori di queste situazioni particolari.
Ecco, abbiamo un'ascoltatrice, Doris, che ci dice: oltre al mal di testa, la disidratazione può causare anche giramenti di testa?
Chiaramente, forse non è forse domanda da neurologo, però comunque è abbastanza evidente che la disidratazione può causare comunque un abbassamento della pressione e quindi indirettamente, diciamo, alterazioni degli elettroliti nel sangue, quindi tutti i sali minerali che abbiamo bisogno appunto per il nostro organismo, che può causare anche delle sensazioni di capogiro, ecco, senz'altro.
Ecco, qualcuno ci dice: ma anche quando si saltano i pasti molto spesso, ecco, insorge il mal di testa.
Questa è veramente un'ottima osservazione, un'ottima domanda. Noi con un paziente soprattutto emicranico, quello che ha mal di testa ricorrenti, percorriamo un po' la sua vita e le sue abitudini quotidiane perché molto spesso appunto gli sbalzi di glicemia possono scatenare il mal di testa, quindi è importante fare dei pasti equilibrati, regolari, non saltare i pasti per evitare un abbassamento eccessivo della glicemia che può portare al mal di testa. Ecco, questa è un'ottima domanda. Sì.
Ecco, quindi percorriamo magari un po' anche questo. Abbiamo detto disidratazione, saltare i pasti, quindi conseguenza anche un'alimentazione non corretta potrebbe portare a delle cefalee.
Allora, ci sono chiaramente pasti regolari, è una regola importante. I mal di testa, magari anche delle emicranie leggeri e iniziali, a volte è una buona abitudine, possono magari passare o attenuarsi già con uno spuntino e magari un piccolo caffè senza necessariamente ricorrere subito ad un farmaco. Ecco, quindi questo è importante. Poi nel paziente con l'emicrania vera e propria ci sono tantissimi alimenti, e lì va fatto forse il diario per capirlo, che possono scatenare delle crisi di emicrania, ecco, che sono un po' individuali. Alcuni sono più frequenti un po' per tutti i pazienti, come ad esempio l'alcol, che comunque sia attraverso la disidratazione sia attraverso dei prodotti di degradazione dell'alcol nel corpo che possono scatenare il mal di testa, ma anche attraverso alcune sostanze che vengono poi aggiunte nella produzione dell'alcol, per esempio non so, i famosi solfiti, ecco, che comunque sono contenuti anche in diversi alimenti, possono scatenare il mal di testa, sia mal di testa comuni sia un'emicrania vera e propria, un paziente emicranico. Però appunto gli alimenti sono veramente tantissimi e di solito va fatto un po' il diario per capirlo, perché l'obiettivo del medico non è quello di evitare di mangiare il cioccolato, di bere ogni tanto un bicchiere di vino, ma cercare proprio il fattore che scatena l'emicrania nel nostro paziente.
Quindi anche il sonno, la stanchezza è importante.
Questi sono anche fattori, bene. Certo, anche comunque un colloquio col paziente, cerchiamo di capire la sua vita, comunque le sue 24 ore, quindi cerchiamo di capire come dorme, quanto dorme, cerchiamo di valutare magari se ci sono delle patologie concomitanti come apnee del sonno o altri disturbi del sonno che potrebbero magari diciamo accentuare la predisposizione al mal di testa che il paziente ha già. E questo è molto importante. Purtroppo lo stile di vita di molti, di quasi tutti, è comunque poco sonno, ecco, quindi tanto stress. Quindi,
ecco, per non parlare dello stress, che sì, è una componente importantissima.
Lì purtroppo non possiamo noi medici eliminare diciamo il fattore stress, ma possiamo forse aiutare a gestirlo meglio, ecco, diciamo, sì.
Però c'è una correlazione con l'innalzamento del cortisolo.
Esatto, appunto, c'è, diciamo, di solito il lieve, lo stress moderato in maniera costante, piuttosto protettivo, ecco, quindi magari le persone che sono molto impegnate a causa del cortisolo che viene prodotto tendono a non percepire i dolori. Però è tipico poi dopo il rebound del fine settimana, ecco, il weekend, il mal di testa da fine settimana, molti pazienti stressati proprio lo riportano, come pure anche il mal di testa magari dei primi giorni di vacanza, proprio questa tensione che non ci fa sentire né dolore né fame né sete cala, e poi spesso il mal di testa li si presentano.
Ma il famoso appunto mal di testa o emicrania del weekend arriva perché alla fine della tensione che dura per tutta la settimana poi subentra l'emicrania, o è proprio l'effetto quando sembrerebbe arrivare un po' il rilassamento, ecco, che mi colpisce?
Ma di solito è proprio l'emicranico che ha un mal di testa ricorrente spesso, però può chiaramente succedere anche una persona stressata, diciamo, che magari non soffre di mal di testa recidivanti, però più frequente proprio nell'emicranico, ecco.
Ecco, veniamo un po' ai messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando. Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, ho sofferto per anni di emicrania. Dopo la gravidanza i casi sono cominciati a diminuire. Mia figlia ne soffre, alle volte ha una sensazione di instabilità, anche da seduta, e soffre di blefarospasmo. Parlando con una mia amica, anche lei con le stesse problematiche prova le stesse sensazioni. Può essere collegato questo malessere all'emicrania? devo far fare degli esami del sangue a mia figlia, sembrerebbe comunque tutto ok. Vorrei aggiungere che sta passando un periodo di stress lavoro, scuola.
Ecco, quindi un po' quello che abbiamo già detto, sicuramente predisposizione familiare, la vediamo nel caso della signora che comunque ha trasmesso in qualche maniera questa tendenza ad avere l'emicrania alla figlia, e la gravidanza è un buon punto, perché di solito durante la gravidanza fortunatamente il mal di testa migliora, anche perché non possiamo dare molti farmaci, pochissimi farmaci sono permessi in gravidanza, ma di solito c'è un miglioramento spontaneo e poi dopo nell'arco della vita, in funzione un po' di come viviamo, di come stiamo, possono esserci dei periodi di miglioramento e remissione. Quello invece di cui parlava della figlia è anche un quadro abbastanza tipico, perché comunque c'è la fase prodromale dell'emicrania dove cambia un po' l'appetito, cambia il comportamento, magari ci sono anche sintomi urinari, si va più spesso in bagno, poi spesso può esserci una fase di cosiddetta aura emicranica, che sono vari tipi di sintomi neurologici, più spesso visivi, transitori, che poi precedono il mal di testa, durano di solito qualche minuto. Lì a volte, specialmente nei giovani e nei bambini, abbiamo dei sintomi vertiginosi, ecco, appunto. E poi c'è la fase dell'emicrania stessa, dove c'è il dolore intenso, di solito limita le attività, è associato a fastidio alla luce, quindi lì probabilmente questa tendenza a chiudere gli occhi, parlava di blefarospasmo, non si parla di blefarospasmo vero perché è un'altra patologia, ma di tendenza ad aver fastidio alla luce, nausea, vomito, intolleranza ai rumori, anche agli odori, quindi il paziente spesso resta al buio, deve sdraiarsi, deve riposarsi e spesso deve anche ricorrere a dei farmaci contro il dolore.
Parlava di fase prodromica, cosa vuol dire?
La fase di solito dove magari l'emicranico con una lunga storia clinica sa già che magari domani mi sa che mi arriva il mal di testa, è spesso proprio legata magari a un cambiamenti comportamentali anche sottili, cambiamenti più, ha più appetito, va più in bagno, magari un po' più nervoso, fa fatica a concentrarsi. Ecco, questa è la fase di solito che precede il mal di testa, anche spesso il giorno prima, viene avvertita anche il giorno prima.
Perché chi purtroppo convive con queste patologie comincia a conoscersi, quindi si osserva, sì, e capisce che cosa sta succedendo.
Quindi alla fine la crisi magari può durare qualche ora, ma se noi calcoliamo anche la fase prodromale, dove comunque il paziente è disturbato, e poi la fase post-emicrania, che da spesso quel stato di possatezza, stanchezza, io spesso parlo con i pazienti dello straccio strizzato, come uno si sente proprio svuotato completamente anche se non ha più il mal di testa, quindi alla fine l'episodio intero può durare, anche se è debilitante, può durare anche nell'insieme 2-3 giorni. Poi chiaramente per fortuna non tutte le crisi di emicrania sono uguali, non tutti i pazienti sono uguali e non tutte le crisi sono così lunghe.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, durante l'adolescenza ho sofferto di cefalee croniche dovute ai recettori della pressione che non funzionavano correttamente.
I recettori probabilmente è difficile, diciamo, dare una risposta in base a queste informazioni. Potrebbe essere proprio un mal di testa tensivo, immagino, perché in adolescenza forse anche un secondo tipo di mal di testa dovuto proprio alla tensione della muscolatura del cranio e della zona facciale. Quindi probabilmente si parla di questo quando si parla di pressione, è un mal di testa di solito più leggero, meno invalidante, tendenza forse ad avere degli episodi un po' più lunghi, di solito il paziente riesce a svolgere le sue attività e non sempre deve ricorrere al farmaco, anche disturbo frequente, ecco, secondo tipo di mal di testa più frequente.
Ecco, invece Caterina ci dice: io soffro parecchio di cefalee e noto che mi viene soprattutto con il cambio di altezza, ma è possibile quando passo dai 300 ai 1000 metri in particolare?
Allora, se è un mal di testa legato solo proprio a questa circostanza specifica, effettivamente esiste, di solito sono mal di testa piuttosto acuti, sono dovuti ai cambi di pressioni repentini nei segni paranasali, che sono segni che cercano di, che mantengono aria praticamente e permettono nel sistema naso, orecchio, gola mantenere la pressione costante. Un mal di testa così acuto, transitorio, breve nei cambi di altitudine non è un'emicrania, poi se ben può essere presente anche in pazienti emicranici, quindi bisogna capire se solo durante queste circostanze o anche al di fuori ne soffre, ecco.
Invece qualcun altro ci chiede se il fumo, soprattutto da sigaretta elettronica, può peggiorare il mal di testa e l'emicrania.
Ma sicuramente il fumo, come medico non posso che confermare, è molto ovvio, fa male a tante cose, sicuramente può peggiorare l'emicrania, sicuramente grazie a vari fattori, poi comunque aumenta anche il rischio cardiovascolare, quindi ha effetti negativi sulla pressione, quindi di conseguenza questa può dopo portare ad aumentare sia il mal di testa emicranico, che la pressione alta può provocare mal di testa di per sé, e poi comunque bisogna dire che nelle persone con l'emicrania, se parliamo di emicrania, il microcircolo, diciamo i piccoli capillari, i piccoli vasi a livello del cervello sono sensibili, quindi sono già di per sé l'emicrania, specialmente combinata con altri fattori di rischio come il fumo, è una brutta combinazione per la salute del cervello, ecco, quindi fumare, sì.
Beh, come diciamo, stava dicendo, comunque ci sono tanti tipi diversi di mal di testa, hanno cause scatenanti diverse e soprattutto chi ne soffre costantemente trova probabilmente tutte le sue strategie per gestire la situazione, perché si conosce. Chi invece ha degli episodi sporadici, dicevamo, ci sono anche quelle persone fortunate che dicono io due volte all'anno. Ecco, quali sono i consigli? Che cosa fare quando arriva un forte attacco di mal di testa? Chiaramente si può provare prima a farlo passare in maniera spontanea, è meglio ricorrere subito ad un farmaco, c'è chi dice bisogna stroncarlo sul nascere. Lei cosa consiglia?
Allora, è un tema molto vasto e sicuramente bisogna distinguere forse tra un mal di testa abituale che il paziente ha, magari recidiva nell'arco della vita, e mal di testa singolo, diciamo sporadico. Allora lì, per quanto riguarda il mal di testa recidivante, di solito il paziente un po' si conosce e tanti capiscono quando il mal di testa diventerà forte. In questo caso, specialmente se si tratta di emicrania, meglio prendere un farmaco prima possibile, perché dopo fa più fatica un po' ad assorbirsi, poi c'è spesso nausea, vomito, quindi se il paziente riconosce che sarà il mal di testa che mi butterà giù per tutta la giornata, meglio ricorrere ad un farmaco prima. Invece il mal di testa sporadico, occasionale, lì dipende un po' dalle caratteristiche, non tutti i mal di testa sono preoccupanti. Se un mal di testa diciamo di entità lieve, che ha una spiegazione evidente in tutte le situazioni che abbiamo elencato prima, come disidratazione, carenza di sonno, stress, non c'è da preoccuparsi, allora lì il paziente si può anche autogestire e prendere un analgesico se lo ritiene necessario e se il dolore in qualche maniera disturba un po' la qualità di vita o le attività diurne. Se un mal di testa ha delle caratteristiche un po' preoccupanti, che per noi medici sono magari febbre molto alta, il mal di testa improvviso che non ho mai avuto, fortissimo, che non ho mai avuto in vita mia, un mal di testa che si accompagna a sintomi neurologici che possono essere disturbi alla vista, formicolii, mancanza di forza, disturbi dell'equilibrio, oppure un mal di testa che insorge magari durante la notte in maniera molto intensa o peggiora di notte, oppure un mal di testa che come iniziato non passa più per diversi giorni. Allora lì che bisogna sicuramente consultare il proprio medico e in alcuni casi, se è proprio mal di testa iperacuto, anche il pronto soccorso, ecco, quindi per poi dopo fare degli accertamenti necessari.
Certo. Allora ci ascoltiamo Jimmy Cliff e poi torniamo a parlare di mal di testa e emicrania. Oggi alla consulenza stiamo parlando di mal di testa, di emicrania. Abbiamo invitato la dottoressa Monica Raimondi, che è specialista in neurologia, e per chi non si fosse sintonizzato da molto, appunto abbiamo spiegato che si tratta di un disturbo estremamente comune in linea di massima, che colpisce persone di tutti i sessi, di tutte le età, pensate persino i bambini, e che esistono oltre 200 tipi diversi di mal di testa che possono avere cause scatenanti molto diverse. Forse non a tutti i nostri ascoltatori, dottoressa, è chiara la differenza tra mal di testa e emicrania?
Ecco, sì, riprendiamo magari quello che abbiamo detto all'inizio. Il mal di testa è un sintomo, vuol dire che come o mal di pancia, ecco, che può essere causato da tantissime problematiche, appunto problemi degli occhi, problemi sinusiti, problemi dell'orecchio, il cranio stesso, diciamo i muscoli intorno al cranio, i muscoli cervicali. Invece emicrania è già una categoria comunque più frequente di mal di testa, che noi chiamiamo cosetti primari. Ecco, l'emicrania è più frequente, poi ci sono molte varianti un po' più rare. Vuol dire un mal di testa recidivante che si ripete più o meno con le stesse caratteristiche. Nel caso di emicrania, un dolore pulsante, più spesso unilaterale o comunque più forte da un lato, che si associa a tutti i sintomi accompagnatori: nausea, vomito, intolleranza un po' ai vari stimoli, necessità di riposo, che si ripete più o meno. Una persona con l'emicrania, tra un emicranico e l'altro, ritroverà queste caratteristiche che sono molto simili tra una persona e l'altra. Poi non è sempre uguale chiaramente l'intensità del mal di testa, non è sempre uguale la durata, come anche i fattori scatenanti possono essere individuali. Quindi questa è un po' la differenza. Il mal di testa è un termine comune per indicare dolore nella zona del cranio che può avere varie origini. Ecco,
qualcuno ci scrive: io sono fortunato, soffro veramente raramente di mal di testa, ma quando decido di curare questo sintomo ho sempre un dubbio. Io devo prendere un antinfiammatorio o un antidolorifico?
Allora, l'antinfiammatorio ha anche un effetto antidolorifico. Comunque ci sono degli analgesici che sono puri, che non hanno un effetto antinfiammatorio, come il paracetamolo o... oppure ci sono dei farmaci antinfiammatori che hanno più meccanismi d'azione, e dipende un po', diciamo, gli analgesici comuni come paracetamolo di solito, per il minore rischio di effetti secondari sia a livello gastrico che altri effetti secondari, sono preferibili comunque per cominciare in automedicazione. Ecco, magari antinfiammatorio come ibuprofene, che si prende spesso, magari un consiglio del medico, soprattutto se qualcosa che viene preso regolarmente va richiesto, ecco, per essere certi che non ci sia una controindicazione o interferenza con altri farmaci che il paziente prende.
Un ascoltatore ci scrive: buongiorno, molto spesso al mattino quando mi sveglio ho sempre mal di testa, purtroppo non è perché ho bevuto la sera prima o mangiato pesante. Penso si tratti di stress, è un po' il coperchio per tutte le pentole e tutti i malesseri, e sinceramente comunque mi dà molto fastidio. Mi consiglia una visita specialistica?
Ma in questo caso, forse non conoscendo la persona che ci scrive, il primo passo sarebbe parlarne col medico curante. Appunto, il mal di testa che si presenta al mattino potrebbe avere comunque varie cause, non necessariamente neurologiche. Spesso si parlava dello stress, si è scritto dello stress. Lo stress può provocare un aumento della pressione del sangue durante la notte, che dovrebbe normalmente abbassarsi per permettere il nostro cuore, la nostra circolazione, di riposarsi come il resto del corpo, ma spesso non avviene. Quindi una delle possibili cause potrebbe essere quella. L'altra potrebbe essere per esempio delle apnee del sonno, che appunto dovrebbero poi essere magari approfondite e curate, che però presentano anche altri, portano anche ad altri sintomi. E poi possono esserci cause più banali, come magari dolori cervicali dovuti a un problema di postura anomala durante il sonno, fino ad arrivare a delle patologie un po' più serie del mal di testa, che si presenta per un aumento di pressione all'interno del cranio. Quindi comunque le cause sono molteplici, forse il primo passo è parlarne con curante, perché può già diciamo valutare una serie di problematiche non per forza neurologiche. Quindi
ecco, questo sì. Aumento di pressione all'interno del cranio non c'entra niente con la pressione sanguigna, evidentemente.
No, anche spesso possono convivere, diciamo, la stessa persona, il stesso paziente, questi due problemi, però sono due problematiche distinte. Ecco,
ecco, un paziente dice, appunto, ci parla del suo caso e ci sottolinea come è stato preso a carico comunque in maniera multidisciplinare da più servizi, compreso quello del sonno, e appunto a volte bisogna proprio ricorrere a tanti professionisti che collaborano comunque insieme per gestire la situazione.
Questo sicuramente è molto importante. Quando noi vediamo il paziente, come abbiamo detto prima, cerchiamo di capire la sua salute, la sua vita, se pratica attività fisica, cerchiamo di valutare il sistema muscolo-scheletrico per capire se ha problemi strutturali, magari la colonna cervicale, eccetera. Quindi, e poi spesso ci sono più fattori che magari concorrono e causano il mal di testa. Quindi oltre al neurologo, nel caso di emicrania, a volte abbiamo bisogno anche di un fisioterapista, appunto per le componenti tensive, le componenti cervicali del dolore. Poi abbiamo in alcuni casi dove proprio il mal di testa nasce dalla colonna vertebrale cervicale, abbiamo bisogno magari anche del terapista del dolore. Ecco, quindi spesso di tante figure. Il sonno è importantissimo, perché riposare bene comunque diciamo aiuta a ridurre la frequenza del mal di testa, e chiaramente per esempio l'apnea del sonno tipicamente si presenta con mal di testa al mattino, quindi sicuramente anche curare l'apnea è importante. Poi se ci sono problematiche alimentari, anche lì magari una consulenza nutrizionale può essere utile in casi specifici. Beh, come dico, per fortuna non tutti i pazienti con mal di testa hanno bisogno di tutte queste figure, però spesso è necessario effettivamente una presa a carico a 360 gradi.
Qualcuno ci chiede: è vero che ci sono farmaci specifici per l'emicrania piuttosto che i normali analgesici? Io ho sofferto per lunghi anni di dolori di testa fortissimi, ma il mio dottore diceva che se non succedeva più di 7 volte al mese non era necessario fare ulteriori controlli. Alla sera, quando non ce la facevo più, prendevo gli analgesici. Adesso ho 65 anni e va meglio. Beh, avevamo detto in apertura che comunque a volte, soprattutto per quello che riguarda le donne, quando si arriva alla menopausa, tutto può migliorare anche spontaneamente.
Di solito migliora, come nel caso della signora, magari ci impiega qualche anno la situazione a stabilizzarsi. Per quanto riguarda l'emicrania, ci sono forse tre categorie di terapie, che è un tema molto interessante. La prima non è l'approccio farmacologico, ma quello di cercare di agire un po' sullo stile di vita. Quindi noi spieghiamo al paziente di dormire abbastanza, non saltare i pasti, quello che abbiamo detto prima, cercare di fare attività fisica, soprattutto aerobica, 2-3 volte alla settimana. È molto importante, perché già da sola riduce la frequenza del mal di testa, fa un po' da prevenzione naturale e non costa niente, anzi fa bene alla salute per altri aspetti. Poi quindi ci sono tutti questi fattori che sono importanti da discutere con il paziente. C'è il fattore scatenante, che magari alimento o qualcosa di specifico che scatena l'emicrania, che va se possibile identificato e se possibile, non sempre possibile, come con lo stress, eliminato. E poi ci sono le terapie vere e proprie, quindi c'è la terapia dell'attacco dell'emicrania e poi c'è la terapia preventiva. Sull'attacco di solito si comincia con antinfiammatorio analgesico, come vi abbiamo detto prima, se è efficace, e se non è efficace ci sono delle terapie dell'attacco specifiche, farmaci che si chiamano triptani, che agiscono sul recettore della serotonina, che sono molto efficaci sia sul mal di testa che tutti i sintomi che accompagnano il mal di testa, sono più efficaci che antinfiammatorio. Questi vanno comunque generalmente prescritti da uno specialista da usare in caso di crisi. E poi c'è la terapia preventiva. Quando gli attacchi sono di una certa frequenza, di intensità e limitano le attività diurne, si può parlare della profilassi. Il limite di 7 crisi al mese è forse un po' arbitrario, secondo me, perché dipende quante crisi sono e che impatto hanno, perché magari già un paziente che ha 2 crisi al mese, però sono estremamente intense e non può andare a scuola, non può andare al lavoro, si potrebbe anche parlare di una profilassi, come anche magari un paziente che ha un'aura emicranica molto forte, dove magari per 20 minuti prima del mal di testa non vede bene o non riesce magari a parlare bene, ha dei formicoli, anche questo può giustificare. Quindi va guardata sì la frequenza, che è importante, ma anche che impatto ha il mal di testa sulla vita di tutti i giorni. Abbiamo diversi farmaci che servono come prevenzione dell'emicrania, oltre alle misure dello stile di vita, che ripeto sono fondamentali, e questi vanno di solito prescritti dal neurologo, ma magari in diciamo casi più lievi, visto che sono farmaci molti di uso comune, possono essere prescritti anche dal medico di famiglia. A volte cominciamo magari con degli integratori alimentari particolari, come col magnesio in dosi alte, la vitamina B2, la riboflavina in dose alte, che comunque è una terapia naturale, non risolve l'emicrania, ma magari riduce la frequenza dell'emicrania, quindi in casi lievi può essere da sola sufficiente senza dover dare un farmaco vero e proprio. E ultimamente abbiamo vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione nel settore della prevenzione dell'emicrania, perché avevamo finora dei farmaci che si utilizzavano in realtà un po' rubati ad altre categorie, quindi, o ad altre patologie, quindi alcuni farmaci utilizzati per la cura dell'epilessia si utilizzavano per l'emicrania, e alcuni farmaci utilizzati per curare la pressione alta si usavano per l'emicrania, come e si usano tuttora, sono farmaci tuttora utilizzati efficaci nelle forme meno gravi. Avevamo degli antidepressivi, non perché l'emicranico è depresso, ma perché gli antidepressivi di una certa categoria hanno un effetto sul dolore, proprio sulla soglia del dolore. Adesso abbiamo una rivoluzione, perché finalmente sono stati scoperti dei farmaci che agiscono proprio sul meccanismo dell'emicrania e sono a dir poco miracolosi. Ecco, se sicuramente se la signora che ha chiamato prima fosse venuta, sicuramente avrebbe potuto beneficiare di questi farmaci. Chiaramente sono farmaci prescritti da specialista, non in prima linea ai casi di emicrania frequente, intensa, invalidante, anche per la questione dei costi, che sono molto più elevati rispetto alle terapie tradizionali usate, però gli effetti sono a dir poco spettacolari.
Quindi varrebbe quasi la pena, chi è già in cura o da tempo prende determinati farmaci, magari di fare una rivalutazione, di rivolgersi a un centro specializzato?
Sicuramente se l'emicrania non è ancora controllata e nonostante la terapia preventiva in corso ci sono ancora tante crisi, sicuramente vale la pena chiedere al medico curante di essere magari inviati a un neurologo.
Comunque, come ci diceva questa ascoltatrice, insomma, anche 7 giorni al mese di crisi è comunque un quarto del tempo, vuol dire che ogni 4 giorni si può essere sofferenti.
E tanto. Poi soprattutto se c'è anche un altro fattore, oltre alla frequenza, che comunque può essere invalidante, perché abbiamo la fase prodromale dove uno si sente magari già un po' meno concentrato, faticato, la fase post-emicrania dove ci sentiamo stanchi, quindi se calcoliamo tutti questi giorni di malessere alla fine diventano veramente tanti. Ma c'è anche un altro fattore: il fatto di prendere farmaci analgesici per curare la crisi purtroppo può intrattenere o cronicizzare il mal di testa. Questo lo vediamo, non è chiaramente colpa del paziente che ricorre a tanti analgesici perché sente di averne bisogno, ma sappiamo che purtroppo un emicranico che prende più di 10 compresse al mese di analgesico, anche dei farmaci specifici per l'emicrania come triptani, è a rischio di sviluppare il mal di testa indotto dal farmaco, quindi alla fine il mal di testa si cronicizza e fa molta più fatica a passare con gli analgesici e si fa anche più fatica a impostare la terapia farmacologica. Quindi comunque la prevenzione, non bisogna essere neanche troppo avari, ma iniziarla in momento giusto. Quindi.
Tra l'altro diceva che è anche importante cercare di capire qual è l'elemento scatenante, per cui se si riesce ad individuarlo, cercare di eliminare questa cosa. Voi aiutate, immagino, i pazienti. Come si fa a trovarlo, questo elemento scatenante?
Ma di per sé, nelle donne molto frequente, abbiamo parlato prima, il ciclo, comunque soprattutto durante la fase delle mestruazioni, quindi questo è abbastanza comune in molte donne che soffrono di emicrania, c'è un peggioramento. E poi per quanto riguarda gli altri fattori, appunto il diario serve forse per i fattori alimentari, dei quali abbiamo già un po' parlato, e le situazioni comuni di stress, stanchezza, che però appunto spesso sono purtroppo croniche, ecco, quindi...
Abbiamo per esempio, scusate, un nostro ascoltatore che ci dice: ecco, io ho dei mal di testa veramente forti e delle emicranie se consumo inavvertitamente pasti contenenti degli esaltatori di sapore. Sì. Conosce i numeri, ce li ha scritti e dice appunto perché a volte non si conoscono e non si parla dei danni che possono fare questi esaltatori di sapore.
Ecco, assolutamente sì, il glutammato è uno dei chiari trigger proprio dell'emicrania, quindi confermo. Purtroppo è uno dei tante sostanze appunto che possono scatenare il mal di testa. Parlavamo prima anche dei solfiti, poi ci sono tutte le diciamo tutti gli ingredienti appunto del vino, come il tiramine, poi c'è quello che produce la serotonina, quindi il cioccolato, quindi ci sono vari alimenti, però non è il nostro scopo quello di dire al paziente di non mangiare nulla e di fare la vita da monaco, quanto comunque cercare di identificare proprio il fattore specifico. Poi di per sé è la predisposizione però all'emicrania, di base non è esaltatore di sapidità, ma è l'emicrania, e poi il paziente è emicranico, e poi certe sostanze poi scatenano, fanno da trigger dell'emicrania.
Sì. Allora, qualcun altro ci dice: mia mamma soffre di emicrania sporadicamente, però quando arriva perde addirittura la memoria, è già stata valutata ed è proprio dovuto allo stress. Ma ci chiede come può essere addirittura che arrivi a perdere la memoria?
Ma tutti i disturbi cognitivi che possono essere più o meno... diciamo importanti, tutti gli emicranici un po' li riconoscono, dalla mancanza di concentrazione ai disturbi della memoria, che possono accompagnare sia l'attacco che presentarsi dopo, ecco, quindi diciamo per ogni emicranico ha un po', bisognerebbe capire se è più legato forse all'aura emicranica o un sintomo che accompagna, ecco, l'emicrania.
Un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, io ho il mal di testa dovuto alla cervicale, se prendo subito il medicamento va meglio, anzi, però poi mi blocca il collo, le spalle, eccetera, oltre ad avere dolore, va bene oppure devo usare altri metodi?
Ma dipende sempre un po' dalla frequenza, dall'intensità del dolore. Se un dolore sporadico e di entità lieve, non per forza bisogna ricorrere ad altri metodi, dipende un po' dalla frequenza che deve assumere questo farmaco. Il cervicale, chiaramente ci sono dei muscoli che congiungono appunto la testa con la parte alta della cervicale, che tipicamente con le tensioni di questi muscoli possono scatenarsi i mal di testa, e tutte le patologie degenerative della colonna vertebrale, dall'usura del disco, lì si potrebbe fare un'altra puntata su questo, però effettivamente che sono estremamente comuni nella popolazione generale, appunto si parla dell'usura delle articolazioni della colonna vertebrale sopra i 60 anni, 90% della popolazione, quindi non in tutti per fortuna causano mal di testa, ma è una delle possibili cause, quindi va considerata in funzione un po' delle caratteristiche del dolore, e a volte devono essere fatti anche esami radiologici per capire com'è la situazione e proporre terapia mirata.
Ecco, tra l'altro, a proposito di terapie, qualcuno ci chiede che cosa ne pensa dell'agopuntura, se può aiutare in qualche modo.
Sicuramente l'agopuntura, forse delle terapie, diciamo, complementari, è il metodo che ha più basi scientifiche in letteratura, e sicuramente l'indicazione principale dove funziona meglio, secondo me, secondo molti, è proprio il dolore. Quindi effettivamente può aiutare. Spesso consigliamo agopuntura nelle situazioni dove i disturbi non sono gravi, e magari nelle categorie dove non possiamo ricorrere a tutti i farmaci che normalmente utilizziamo per curare l'emicrania, quindi magari nella popolazione di ragazzi molto giovani, appunto adolescenti. Molti farmaci purtroppo non sono omologati sotto i 18 anni, quindi abbiamo meno strumenti a disposizione, quindi spesso in questi casi possiamo consigliare l'agopuntura, sì, perché no, sì.
Ecco, un ascoltatore ci dice: io ho delle emicranie, penso siano ereditarie da sempre, adesso ho 74 anni, il problema è che il mal di testa ce l'ho tutti i giorni. Chiaro, non tutti i giorni è fortissimo, però l'accompagna costantemente, e dice: secondo me chi lo ha così non riesce nemmeno più a non averlo. Ho fatto di tutto di più, ho preso farmaci da quelli pesanti a quelli meno pesanti, il problema sono anche gli effetti collaterali che vanno dalla diarrea alla pressione, anche alla depressione.
Chiaramente qua abbiamo un esempio, probabilmente il signore ha sofferto di emicrania vera, che poi comunque nel corso della vita si è trasformata in un dolore cronico. Purtroppo l'emicrania e altre forme di mal di testa hanno questa tendenza a diventare croniche se non curate in maniera adeguata, specialmente all'inizio. Poi chiaramente con avanzare degli anni si aggiungono un po' di acciacchi, un po', abbiamo parlato della cervicale, si aggiungono anche delle patologie che possono, diciamo, aumentare l'intensità del mal di testa, che poi diventa difficile da curare. Quindi chiaramente il mal di testa, come altro dolore cronico di questo tipo, ha anche un impatto negativo sul tono dell'umore, ecco. Quindi non dico che non è una situazione senza una soluzione, ma sicuramente è una soluzione non è probabilmente facile, dove il dolore si è già cronicizzato, vale anche per altri tipi di dolore.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: buongiorno a tutti, io ho sofferto e soffro di emicrania a grappoli con aura, ho fatto tutti i controlli, anzi mi sono aumentati altri problemi, e a un certo punto ho dovuto smettere i farmaci, anzi dico la verità, li ho smessi questo mese, ancora non ho avvisato il mio neurologo, ho fatto male, chiede, e ci fa l'elenco insomma di tutto quello che prendeva, e dice: arrivavo a 12 tablette al mese, mi sembrava una cosa terrificante.
Ecco, diciamo adesso è difficile fare una diagnosi precisa se veramente siamo di fronte ad una variante di emicrania o una cefalea a grappolo, che è sempre una sottovariante che ha alcune caratteristiche particolari.
Ecco,
vuol
per
dire...
chi non la conoscesse cosa vuol dire.
Sì. Allora, una cefalea si chiama a grappolo perché l'emicrania si presenta regolarmente nell'arco del mese, ecco, vuol dire magari 3-4 volte alla settimana, con crisi più o meno ricorrenti della stessa intensità e durata, mentre la cefalea a grappolo si presenta magari in un periodo dell'anno più volte al giorno, perché le crisi di spesso sono notturne, sono molto più brevi, crisi estremamente intense che si concentra in un periodo, poi magari per un anno o due la persona non soffre più di mal di testa fino al prossimo, tra virgolette, grappolo, perché sono concentrate un po' in periodi. La differenza è che è un dolore molto più intenso, ancora più intenso purtroppo dell'emicrania, strettamente unilaterale, la crisi più breve, ma si può ripetere più volte nell'arco delle 24 ore, più spesso durante la notte, ecco, e spesso sono crisi veramente molto molto intense, tra i dolori più intensi che ci siano, ecco. Poi diciamo, io forse consiglierei alla signora almeno parlarle col neurologo e magari spiegargli, noi non giudichiamo mai la persona, perché poi alla fine è il paziente che deve prendere il farmaco, ma magari informare il neurologo e vedere se ci sono delle alternative, magari un farmaco che potrebbe accettare più facilmente. E questo forse è un consiglio, ecco.
Infatti un'altra ascoltatrice ci scrive: io oggi ho 75 anni, sin da bambina ho sofferto molto di mal di testa, che è diventato appunto cronico. A circa 70 anni avevo gravi attacchi ogni notte. Da un po' di anni mi hanno prescritto le gocce di cannabis, tutto controllato dal medico, e prendendoli ogni sera, ecco, piccolo miracolo, non ho quasi più mal di testa.
Diciamo anche lì forse non facile fare una diagnosi da queste poche informazioni, forse sull'effetto ci sono dei tipi di mal di testa esclusivamente notturni che sono legati ad alcune fasi di sonno, oppure, come abbiamo detto già in precedenza, dei mal di testa notturni che sono legati alla magari l'aumento della pressione. E sul cannabis diciamo c'è un po' di letteratura scientifica, diciamo nelle emicrania per fortuna e nei vari tipi di mal di testa abbiamo anche di meglio, di terapie più efficaci, può avere un effetto sul dolore, sicuramente ci sono anche dei preparati medicali a base di estratti di cannabis che possono servire su alcuni tipi di dolore, forse sull'emicrania non è forse sicuramente la prima scelta, ecco. Però se il dolore magari parte dalla cervicale, probabilmente aiuta, come è stato in questo caso.
Una mamma ci scrive: mia figlia, 25 anni, soffre da quasi 5 anni di mal di testa, ha già provato di tutto, ci cita alcuni farmaci proprio con il nome specifici per questi mal di testa, poi anche antidepressivi, vitamina B, ha cambiato la pillola, adesso sta facendo le iniezioni di cellule monoclonali da quasi 9 mesi, però ancora non funziona niente. Che cosa si può dire?
Allora, sicuramente la fase della vita sicuramente più delicata, dove l'emicrania può essere molto attiva perché ci sono delle scelte di vita che vanno fatte, scuola, quindi tanti fattori di stress, mentre magari la persona non è ancora portata capace a gestire lo stress, appunto, che poi si impara un po' con la maturità. E quindi da un lato la fase della vita delicata, d'altra parte l'emicrania sembra particolarmente attiva, bisogna dire che probabilmente la signora utilizza gli anticorpi monoclonali contro questo recettore del gene della calcitonina, che sono quelle terapie nuove che citavo prima, e se non c'è ancora un buon controllo lì bisogna discutere col neurologo. Ci sono sicuramente altre opzioni, sicuramente quella via dell'attivazione del nervo trigemino della quale abbiamo parlato prima non è l'unica via attraverso la quale il mal di testa si presenta, ci sono anche in fase di studio altre molecole proprio ai pazienti che non rispondono a questa categoria di farmaci, quindi la speranza arriverà sicuramente dalla ricerca, non probabilmente anche non tempi eccessivamente lunghi, ma forse valutare con neurologo curante delle alternative, perché adesso ce ne sono veramente tante.
Ecco, una persona ci racconta la sua esperienza dicendo che ha sofferto di emicrania con aura per quasi 25 anni, poi però dopo un episodio di ictus ischemico dice: insomma, da quando prendo ogni giorno la cardioaspirina tutto va molto bene, anzi che sembrerebbe aver risolto il problema dell'emicrania. È possibile?
Ma diciamo l'aspirina ha sicuramente un effetto un po' preventivo, ecco, diciamo non è una terapia che utilizziamo perché comunque ha anche dei rischi l'aspirina, quindi quando il paziente deve assumerla per come prevenzione degli eventi ischemici sicuramente ci sta, ma un paziente emicranico senza comorbidità non è una terapia che prescriviamo perché può dare problemi gastrici, sanguinamenti eccetera, quindi comunque è un antiaggregante, è un farmaco, quindi di per sé si può funzionare questo senz'altro, però l'indicazione è per un altro problema, ecco.
Dottoressa Monica Raimondi, grazie mille aver dato così tante risposte ai nostri ascoltatori. Abbiamo capito che è confermato, è un problema che tocca davvero tantissime persone, lo sappiamo tutti noi, probabilmente nella vita abbiamo avuto degli episodi del genere. Io vi ringrazio per le vostre domande, se volete ci risentiamo domani. Buon pomeriggio.